Sapete che praticamente non potete far niente ad un atomo? Finché non arrivò un tizio di nome Planck e non cominciò a scambiare energia da un anello all'altro, in un atomo, il cui trasferimento di energia rilascia un quantum, il che ci dà la potenzialità delle esplosioni atomiche. Sono incredibilmente contento che abbiano fatto il mock-up di questa cosa e che l'abbiano scoperta. Cavolo, sono veramente contento di questa cosa. È così utile. Non saprei come far partire la macchina al mattino se non fosse per l'invenzione della bomba atomica. Proprio non sarei in grado di farlo. Sapete, non conosco un'invenzione più inutile. Davvero, non la conosco. Ma alla fine un Tetan dove dovrebbe andare per essere completamente al sicuro? Diventerebbe più piccolo, così che la distanza tra se stesso e gli altri Tetan sarebbe grande quanto quella che c'è tra il Sistema Solare e la stella più vicina. Arriverebbe veramente a isolarsi fino a quel punto, e non avrebbe molta importanza ciò che gli capiterebbe in seguito, ma caspita, potrebbe semplicemente essere felice e starsene lì in isolamento quanto e come vuole. Non vi sto dicendo che questo è ciò in cui consiste un atomo, ma vi dirò che quando si scende a qualcosa di veramente piccolo e si inizia a guardare queste maledette cose, esse sono molto interessanti. Sembrano proprio le cose che i Tetan fanno su una grande scala. Avete la galassia come schema ad anelli, e il Sistema Solare ha uno schema ad anelli, e un essere umano, come lo vedete, è uno schema ad anelli piuttosto complesso. E scendete un po' di più e la cosa che vedete subito dopo è un atomo. Col suo schema ad anelli. Affascinante! Sono tutti costruiti in base alla stessa struttura. Non voglio dirvi che questo sia necessariamente collegato, è semplicemente un'idea divertente. Potrebbe essere molto divertente, vedete, perché si potrebbe imprimere un grosso postulato su una grande quantità di minuscoli Tetan. Potreste dire: ora siete un panino al formaggio, e loro penserebbero di essere un panino al formaggio e di essere posizionati nello spazio. E il tizio che arrivasse non dovrebbe nemmeno consultare nessuno per scoprire se quello è un panino al formaggio. Gli verrebbe semplicemente comunicato che quello è un panino al formaggio. Io non ne so niente. Però so sciogliere i preclear dai loro lacci e so rimetterli in sesto, e questo è tutto ciò a cui siamo interessati. Per cui la nostra preoccupazione principale per quanto riguarda la fase 2 è quella di tirarli fuori dall'energia e dallo spazio e di portarli nella sfera dei postulati. Questo è ciò che si fa nella fase 2. E c'è una tecnica che non è stata menzionata prima in relazione alla fase 2, e questa è dell'ulteriore processing creativo. Ciò che stiamo facendo ora è di scodellare nelle varie parti della procedura operativa standard 5 il tipo di mockup che appartiene ad ogni fase. Non è comodo? Che persone sfortunate che siete! Non so come mai continuo ad escogitare cose come questa. Ogni volta che escogito qualcosa del genere, tutti si lamentano e dicono: hai cambiato qualcosa! E poi vanno via e risolvono i casi 3 volte più velocemente di prima. Tuttavia non tornano mai da me a dirmelo. Va bene lo stesso. La cosa divertente del processing creativo è che ci sono cose straordinarie che possono essere fatte con esso. E se non viene in qualche modo allargato, con varie sezioni del processing creativo assegnate alle diverse fasi, correte il rischio di trascurare il processing creativo, oppure di spararlo in giro a mitraglia. Per cui, nella fase 2, dedichiamoci a due cose che a quanto pare sono più efficaci nel facilitare quest'uso di postulati, al posto dell'utilizzo di energia e di qualsiasi altra cosa io conosca e che riguardi i mockup creativi. Ieri ho avuto un preclear che ci piangeva sopra. È una tecnica molto triste.